Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS, nel quale questa mattina andiamo a Mosca, perché 30 anni fa, era l'8 dicembre del 1991, l'allora presidente della Repubblica Russa Boris Yeltsin comunicava alla sua controparte statunitense George Bush che l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nota in Italia come URSS, era di fatto stata cancellata dalla geopolitica internazionale. Signor Presidente, noi dirigenti di tre repubbliche, la Bielorussia, l'Ucraina e appunto la Russia, notando che i negoziati sul nuovo trattato dell'Unione sono ad un punto morto, riconosciamo che ci sono ragioni oggettive che spingono alla creazione di stati indipendenti. Così, di fatto, Yeltsin annunciò la firma del trattato poi passato alla storia come Accordo di Minsk, stipulato appunto tra Mosca, Minsk e Kiev, che metteva fine alla parabola dell'Unione Sovietica. Una storia che abbiamo ricostruito con il nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato, a quale abbiamo chiesto per cominciare di rievocare le tappe che avevano portato alla nascita dell'Unione Sovietica a partire dalla cosiddetta Rivoluzione d'Ottobre.
L'Unione Sovietica nacque ufficialmente il 30 dicembre 1922 al Teatro Bolshoi di Mosca. Fu firmato il trattato fondante che univa più repubbliche socialiste sovietiche, Russia, Bielorussia, Ucraina, Caucaso e le asiatiche, queste le principali. Questa nuova entità statuale prendeva il posto dell'impero russo zarista dissoltosi con la rivoluzione d'ottobre del 17 e la successiva guerra civile. Zar Nicola II e la sua famiglia, la Romanov, erano stati nel frattempo fucilati nel 18 ad Ekaterinburg sugli Orali dai bolscevichi. Proprio i bolscevichi di Vladimir Lenin, il loro leader indiscusso fino alla sua morte avvenuto nel gennaio 24, detenevano in Unione Sovietica il potere e sognavano di costruire una società comunista ed esportare la loro ideologia in giro per il mondo. I primi anni di esistenza dell'URSS furono durissimi a causa dell'isolamento internazionale, della pesante crisi economica e di un paese multietnico e multinazionale uscito a pezzi dalla prima guerra mondiale e dalla guerra civile. I bolscevichi imposero subito cambiamenti radicali ad una società arretrata, principalmente contadina, marciando verso l'industrializzazione forzata dell'economia. La religione venne messa al bando, le chiese distrutte e i credenti perseguitati. La proprietà privata venne abolita, si abbandonò l'economia capitalista per costruirne una di Stato pianificata e centralizzata. Fame, paura e repressione sono i tre elementi caratterizzanti di questo periodo a noi raccontati tanti anni fa in un'intervista da Dmitry Likhachov, uno dei maggiori intellettuali russi del XX secolo. Già nel 18 i dissidenti venivano inviati nei campi di lavoro forzato, nei gulag. I bolscevichi non tolleravano chi la pensasse in maniera diversa.
Fin qui dunque il quadro storico all'interno del quale si inserisce la nascita dell'Unione Sovietica sulle ceneri dell'impero russo. Dopodiché, dopo la morte di Lenin, la storia russa si lega in modo indissolubile alla figura del georgiano Josip Stalin, che apre una fase nuova, quella che porterà il colosso russo ad affrontare il secondo conflitto mondiale e a presentarsi come superpotenza rivale degli Stati Uniti nella cosiddetta famigerata Guerra Fredda. Sempre al nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato, abbiamo chiesto, in estrema sintesi, di fissare i punti salienti di 70 anni di storia dell'Unione Sovietica.
In poche battute non è facile ripercorrere 70 anni di storia, proviamoci comunque. Iniziamo col dire che dopo la scomparsa di Lenin nel 24 emerse prepotentemente la figura di Josif Stalin, già ministro delle nazionalità, come leader sovietico. Questi impose di industrializzare il paese a marce forzate, non badando agli alti costi socio-economici. Contemporaneamente Stalin iniziò una feroce repressione con fucilazioni di massa degli oppositori e milioni di persone spedite nei gulag. Dopo la morte di Stalin nel 1953, il paese iniziò a rendersi conto della tragedia vissuta, anche se ancora oggi si fa fatica a recuperare la memoria storica. In precedenza, fra il 1941 e il 1945, la Seconda Guerra Mondiale aveva distrutto gran parte di Ucraina, Bielorussia e Russia occidentale. Oltre 20 milioni di sovietici persero la vita nella lotta contro il nazismo. L'URSS occupò così mezza Europa centro-orientale, che entrò dopo il 1945 nella sua sfera di influenza. Qui nacquero le repubbliche popolari filo-sovietiche. Ovunque nel mondo il blocco comunista si scontrò con le democrazie capitaliste occidentali. Iniziò la guerra fredda, la rivolta ungherese del 1956 e la primavera di Praga del 1968 segnarono due momenti di rivolta in Europa centro-orientale contro il potere comunista. I sovietici dovettero intervenire inviando i carri armati. Negli anni Ottanta la Polonia, che ebbe come protettore internazionale Papa Giovanni Paolo II, al secolo Karol Wojtyła, fu il centro delle proteste anti-Cremlino. La crisi dei missili a Cuba nel 62 e le guerre locali in giro per il mondo furono i teatri in cui gli occidentali si scontrarono con il blocco comunista. Nel corso dei decenni cambiarono i leader sovietici. La destalinizzazione dell'URSS fu portata avanti da Khrushchev, poi rimosso nel 64 da Brezhnev. Quindi seguirono agli inizi degli anni 80 Chernenko e Andropov fino a Mikhail Gorbaciov nell'85. Questi avviò la perestroica come ricostruzione dello Stato. L'URSS aveva un'economia ormai superata e la qualità della vita dava molto a desiderare. La competizione con l'Occidente era persa.
Questa perdita di egemonia culturale, militare, economica e ideologica sono tutti fattori che hanno portato alla dissoluzione e alla fine dell'Unione Sovietica. Secondo Giuseppe D'Amato, poi, la perestroica di Gorbaciov, quell'insieme di aperture graduali all'Occidente e di concessioni alla popolazione, ha senz'altro contribuito ad accelerare un processo che, visto a 30 anni di distanza, sembrava comunque inevitabile.
Molte sono le cause del crollo dell'URSS. La prima, il fallimento ideologico. La gente non credeva più nel comunismo. Riemersero contemporaneamente le nazionalità che fecero esplodere le contraddizioni in uno Stato multietnico. Solo il partito unico, il partito comunista e la reversione politica erano in grado di tenere insieme il paese. La seconda causa, economico-sociale. L'economia sovietica, centralizzata e pianificata, non era concorrenziale. L'URSS aveva incominciato pesantemente a dipendere dal prezzo delle materie prime sui mercati internazionali. La qualità della vita, come detto, era assai bassa. Il deficit di beni comuni era all'ordine del giorno. La terza causa, tecnologica. L'economia era arretrata perché non aveva sviluppato settori innovativi. La corsa agli armamenti con gli USA mise in evidenza una realtà arretrata. Mikhail Gorbaciov dall'85 tentò di ricostruire il paese, garantendo alla gente libertà negate per decenni, ad iniziare da quella di parola e di culto. Questa impostazione ebbe delle conseguenze subito all'esterno dell'URSS. Nel novembre 89 il muro di Berlino cadde e i paesi satelliti in Europa si staccarono da Mosca. La Germania si riunì dopo la divisione successiva alla Seconda Guerra Mondiale. In URSS si risvegliarono le nazionalità nel Baltico, in Ucraina, nel Caucaso. Gorbaciov prese atto che avrebbe dovuto rifondare un nuovo Stato con un nuovo trattato federativo. Fissò l'appuntamento il 20 agosto 91. Il giorno prima, però, i vetero comunisti organizzarono un golpe che fallì dopo tre memorabili giornate, anche grazie a Boris Yeltsin e ai democratici russi. I moscoviti scesero per le strade a difendere i propri leader contro i carri armati. L'8 dicembre i tre leader delle repubbliche slave, Yeltsin, il bielorusso Shushkevich e l'ucraino Kravchuk, sciolsero l'URSS. Al suo posto nacque una specie di Commonwealth, la comunità degli stati indipendenti. Il 25 dicembre Gorbaciov si arrese e si dimise. La bandiera sovietica venne abbassata dal pennone più alto del Cremlino.
Ebbene, dopo 30 anni, ancora oggi si continua a discutere del crollo dell'Unione Sovietica e i pareri restano discordanti anche all'interno delle stesse ex repubbliche, dove accanto ai nostalgici del comunismo e della sua economia centralizzata è emersa una nuova classe dirigente e delle nuove generazioni che credono profondamente nel liberismo e nella globalizzazione, ed inoltre il senso di appartenenza alla nazione e la stessa identità nazionale sono ancora oggi influenzate dalla dissoluzione del gigante sovietico, sulla cui eredità abbiamo chiesto un commento e un'analisi al nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato.
Il crollo dell'Unione Sovietica viene interpretato generalmente in maniera non positiva. I popoli dell'URSS persero quella che era stata la loro patria per decenni, quella patria che aveva vinto la Seconda Guerra Mondiale, vero collante per popolazioni così diverse etnicamente. I terribili anni 90, con il loro peso economico-sociale, determinarono questo giudizio. I russi, ad esempio, cercarono per anni la stabilità. Troppi furono i cambiamenti con il passaggio da un'economia pianificata ad una di mercato, con costi altissimi per le generazioni del tempo. Ecco la ragione per cui, ad inizio XXI secolo, i russi accettarono di vedere ridursi dei diritti pur di raggiungere la stabilità. Ma attenzione, soprattutto negli anni Ottanta, per i sovietici asiatici, l'URSS rappresentava il traino verso il progresso e la modernità, mentre per i sovietici europei l'URSS era ormai un peso. Per i nazionalisti russi di oggi, il crollo dell'URSS rappresenta la perdita della superpotenza prima nel mondo e la scomparsa dello Stato forte. Tanta è la nostalgia. Per i democratici russi, al contrario, rappresenta la rinascita della Russia storica dopo il 1917 e l'acquisizione definitiva delle libertà di base e di diritti civili. I russi non erano più sudditi, ma cittadini a tutti gli effetti di uno Stato democratico.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.